radiofonica.com.
Parte Crediti d'Autore, il concorso per autori di drammaturgia radiofonica. Se hai tra i 18 e i 36 anni e ti piace scrivere, presenta entro il 5 dicembre il tuo testo per un radiodramma. I più interessanti verranno selezionati e presentati a Teatro a Maggio 2012, durante una serata a Milano, trasmessa in diretta sul circuito Raduni, il network delle radio universitarie italiane, su station.it e sulla rete 2 della Radio Svizzera Italiana. Non perdere l'occasione per scrivere e dare sfogo alla tua creatività. Hai tempo fino al 5 dicembre. Per informazioni, creditidautore.it.
Radiofonica.com.
Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
Che io viva o muoia è irrilevante. È sufficiente sapere che ci sono persone che hanno impiegato il loro tempo, soldi e energie per lottare contro questo male, tra i tanti che affliggono il mondo. Se non avranno vinto oggi, potranno farlo domani. Dobbiamo continuare a batterci per un mondo migliore, per tutta l'umanità. Ognuno di noi può contribuire un po', ognuno nel proprio modo.
Ciao a tutti, benvenuti alla terza puntata di Radio Amnesty. Io sono Andrea, con me c'è anche Mariangela, Paolo e Giulio. Oggi parliamo della violazione dei diritti umani nel delta del Niger. La frase che abbiamo appena ascoltato è di Kensaro Wiwa, scrittore, poeta e attivista nigeriano. La Nigeria è indipendente dal 1960. La sua vita politica è stata particolarmente tormentata con una serie numerosa di colpi di stato militari, una guerra civile, crisi istituzionali a catena. Alla base della ricchezza, ma anche dei problemi, c'è il petrolio. La Nigeria è il primo produttore di petrolio di tutta l'Africa, a sud del Sahara. A partire dagli anni 50, Shell Nigeria ha estratto una quantità enorme di petrolio dalla regione dell'Ogoniland, nell'area del delta del Niger. La popolazione Ogoni non solo è stata privata dei profitti derivanti dalle risorse naturali stesse, ma vive ancora in gran parte senza elettricità ed acqua corrente. Per effetto dell'attività petrolifera, sia il terreno sia l'acqua sono stati inquinati da oleodotti aperti, fuoriuscite di petrolio e combustione di gas. Queste torce di gas, peraltro per legge illegali, fanno ormai parte del panorama, 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana e 12 mesi l'anno, provocano piogge acide che rovinano i raccolti e i tetti di lamiera delle case. Nel corso degli anni si formò un movimento per la sopravvivenza del popolo Ogoni, che iniziò a manifestare per ottenere delle riforme e chiese un risarcimento alla Shell. La risposta del governo fu una dura repressione, con arresti, uccisioni e torture da parte dei militari guidati dal generale Abacha. In seguito alla giornata del 4 gennaio 1993, dove 300.000 persone parteciparono a una manifestazione indetta del MOSOP, il Movimento per l'Emancipazione della Popolazione Ogoni, la Shell decise di abbandonare i territori Ogoni. Alla guida del movimento c'era Kensaro Wiwa, un poeta e scrittore di fama internazionale, che contribuì in maniera fondamentale a un processo di coscienza civile della popolazione del luogo. Dopo questo importante ritiro, la Shell, con il beneplacito delle autorità locali, militarizzò l'area, commettendo numerosi soprusi e omicidi di alcuni membri della comunità. Successivamente ci fu un episodio che fece precipitare la situazione. Infatti, alcuni esponenti del partito MOSOP rimasero uccisi in una rissa. Fu un incidente poco chiaro, e forse provocato ad arte, che portò la condanna di 8 esponenti e di Ken Saro-Wiwa di essere stati i mandanti di questo omicidio. La decisione del governo militare fu di procedere all'esecuzione di Saro-Wiwa e dei suoi compagni, che avvenne il 10 dicembre 1995, nonostante le pressioni della comunità internazionale. Ken Saro è stato ucciso perché combatteva per proteggere l'ambiente in cui viveva, il razzismo, la lotta contro la disoccupazione e per il diritto all'istruzione. 14 anni dopo la sua morte, il colosso petrolifero Shell ha accettato di pagare 15 milioni e mezzo di dollari per evitare di comparire in un imbarazzante processo. La multinazionale ha dichiarato di aver accettato di regolare la faccenda per aiutare il processo di riconciliazione, pur negando qualsiasi coinvolgimento nella morte di Ken Saro-Wiwa. La compagnia anglo-olandese ha sempre respinto tutte le accuse. I militanti ogoni sono riusciti a portare in aula una causa vecchia di 14 anni, in virtù di una legge che consente di perseguire un'azienda anche per crimini commessi all'estero. La vicenda è ancora di forte attualità in Nigeria, dove i militanti non violenti del MOSOP sono stati rimpiazzati dal Movimento per l'Emancipazione del Delta del Niger, MEND, che ricorrono a sequestri, boicottaggi e scontri armati per perseguire gli stessi obiettivi. Adesso andiamo ad ascoltare la prima canzone della giornata e ascoltiamo Il Teatro degli Orrori con A Sangue Freddo, dedicata a Ken Saro-Wiwa.
A
Abbiamo oggi con noi Laura Renzi, coordinatrice delle campagne, sezione italiana Amnesty International. Nel rapporto uscito il 10 novembre, La vera tragedia, ritardi e mancanze nella gestione delle fuoriuscite di petrolio nel delta del Niger, Amnesty International afferma che la Shell, multinazionale anglo-olandese, debba impegnarsi a pagare una quota di $1 miliardo per bonificare le zone di Bodo, nell'Ogoniland. Quali sono le responsabilità della Shell?
Ad agosto del 2008 una falla nell'oleodotto Transniger ha provocato una grande fuoriuscita di petrolio nella zona di Bodo in Ogoniland. Che cosa è successo? Che il petrolio si è riversato per 4 settimane, forse addirittura 10, non lo sappiamo, e la Shell ha denunciato la fuoriuscita di 1640 barili di petrolio, ma sappiamo invece che fuoriuscì l'equivalente di 4000 barili al giorno. La perdita di petrolio venne fermata solo il 7 novembre e esattamente un mese dopo ci fu poi una seconda fuoriuscita, questo sempre perché l'oleodotto era in cattivo stato, e anche questa seconda fuoriuscita venne segnalata alla Shell, che la fermò solo dopo 10 settimane. Possiamo quindi dire che dal 2008 non è stata condotta alcuna bonifica né dalla Shell né dal governo nigeriano, e i danni tuttora in corso alla pesca e all'allevamento hanno causato scarsità di cibo e aumento di prezzi, e gli abitanti di Bodo hanno denunciato tra l'altro anche gravi problemi di salute causati proprio dall'inquinamento della terra e dell'acqua. Dopo che gli abitanti hanno cercato comunque invano di chiedere alla Shell e di ottenere una bonifica, un risarcimento, nel 2010 la comunità di Bodo ha deciso di cercare giustizia presso i tribunali del Regno Unito, e il caso contro la Shell è tuttora in corso.
La Shell sostiene che spesso la maggior parte delle fuoriuscite è dovuta al sabotaggio. Questa affermazione può essere considerata veritiera?
Sì, diciamo che la Shell non è l'unica delle compagnie, delle aziende petrolifere nel delta del Niger che afferma che le fuoriuscite siano causate da sabotaggi. Tuttavia Amnesty ritiene che, non solo Amnesty ma anche altre ONG ritengono che sia contestabile questo tipo di dichiarazione, e soprattutto questo è dovuto al fatto che non c'è un procedimento di raccolta dei dati sulle fuoriuscite da parte delle aziende, e nel caso di Bodo tra l'altro è stato acclarato che le fuoriuscite sono state causate dalla negligenza della Shell. Tuttavia l'azienda ricorre alla scusa del sabotaggio per giustificare la mancanza di rispetto delle leggi e dei regolamenti nigeriani.
La Shell è l'unica azienda chiamata in causa per il disastro ambientale nel delta del Niger?
No, Shell diciamo che è una delle aziende che è presente nel delta da più tempo e che ha la maggior parte degli oleodotti, quindi diciamo che è quella che estrae di più. Le altre compagnie che fanno parte di una joint venture, dove appunto dentro c'è anche Shell, e che sono Total e l'italiana Eni, anche loro insomma diciamo che contribuiscono ad inquinare le terre del delta del Niger.
Il governo nigeriano può essere ritenuto corresponsabile della situazione creatasi?
Assolutamente sì, nel senso che ci sono delle leggi e dei regolamenti. Ci sono appunto leggi e regolamenti nigeriani che richiedono alle compagnie di bonificare e risarcire prontamente, ma anche di come dire, portare avanti le proprie attività in un certo modo. Tuttavia queste leggi non vengono prese in considerazione dalle aziende, e il governo nigeriano non fa nulla affinché queste aziende rispettino le leggi nazionali. Per questo non ci rivolgiamo soltanto alla Shell chiedendo di porre in questo fondo $1 miliardo, ma ci rivolgiamo anche al governo nigeriano chiedendo un rafforzamento della regolamentazione dell'industria di estrazione del petrolio, questo per assicurare che le aziende rispondano dell'impatto e dell'inquinamento petrolifero sui diritti umani e sull'ambiente.
Perché Amnesty International si è occupata dell'inquinamento ambientale nel delta del Niger?
E Amnesty International ha iniziato a lavorare per i diritti umani della popolazione del delta del Niger nel 2009 con il lancio della campagna globale Io pretendo dignità, perché appunto riteniamo che le aziende con le loro attività le aziende, in questo caso petrolifere, ma in generale anche altre aziende nel mondo, non ci rivolgiamo infatti soltanto alla popolazione del delta del Niger, ma anche ad esempio alla popolazione in India, piuttosto che in Ecuador o in altre parti del mondo, perché appunto le attività impattano sui diritti umani e sull'ambiente delle persone che vivono in posti nevralgici, e riteniamo che tutelare i diritti di queste persone rientri nella nostra battaglia per ridurre la povertà.
Quali sono i risultati ottenuti dalla campagna per i diritti umani nel delta del Niger e quali sono invece le richieste dell'associazione rimaste ancora inascoltate?
Di richieste dell'associazione ancora inascoltate devo dire che ce ne sono tantissime. Risultati ottenuti: sicuramente abbiamo fatto un passo avanti rispetto alla trasparenza di queste aziende, e quindi Shell, Total e Eni, che in qualche modo in questi anni hanno risposto alle nostre richieste, e alcune di loro hanno messe al corrente delle loro attività nel delta del Niger. Le sfide chiaramente sono ancora tante, perché seppure il loro impact assessment in alcuni casi è più chiaro ed è pubblico, noi stiamo ancora chiedendo appunto bonifica e risarcimento per tante persone, e questo è quello che continueremo a fare. In particolare in questi mesi, nei prossimi mesi, ci concentreremo appunto su Shell, e è partita una campagna a livello mondiale che coinvolge tutti gli attivisti e le attiviste di Amnesty International nella raccolta di firme dirette a Peter Voser. È possibile firmare questo appello su www.amnesty.it.
Ringraziamo Laura Renzi per questo contributo e ora ascoltiamo una canzone di Pierangelo Bertoli, Eppure soffia.
L'acqua si riempie di schiuma, il cielo di fumi, la chimica lebbra distrugge la vita nei fiumi, uccelli che volano a stento, malati di morte. Il freddo interesse alla vita ha sbarrato le porte. Un'isola intera ha trovato nel mare una tomba, il falso progresso ha voluto provare una bomba. Poi pioggia che toglie la sete alla terra che è viva, invece ne porta la morte perché è radioattiva. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie.
Gli altri popoli usano un solo linguaggio, il tuo. Più di 200. Che stupidata. Non puoi esprimerti in un modo soltanto. Nigeria. A te piace troppo farti prestare le cose. Ti fai prestare i soldi, ti fai prestare i vestiti, ti fai prestare l'automobile, ti fai prestare l'aeroplano. Ti fai prestare il cibo e ti fai prestare le bevande. Fino al punto che ti presti il linguaggio di un altro. E cominci a confonderlo con la tua confusione. Qualsiasi cosa prendi in prestito la riduci a una sciocchezza. Debitore idiota. Che cosa farai quando i proprietari si riprenderanno le loro cose? Perché non ti affretti a prepararne di tue? Tu vai in giro come uno sciocco senza cervello.
I crimini contro la vita li chiamano errori. Eppure il vento soffia ancora, spruzza l'acqua alle navi sulla prora e sussurra canzoni tra le foglie, bacia i fiori, li bacia e non li coglie. Eppure sfiora le campagne, accarezza sui fianchi le montagne e sconfiglia le donne tra i capelli, corre a gara in volo con gli uccelli. Eppure il vento soffia ancora.
Abbiamo ascoltato le parole di Ken Saro-Wiwa attraverso la voce di Giulio. Era tratto da Anche questa Nigeria. Adesso passiamo alle buone notizie, ragazzi. Io sono Mariangela e partiamo subito dall'Italia. campagna per un'Europa senza discriminazione. Il 16 novembre 2011 il Consiglio di Stato ha dichiarato illegale la cosiddetta emergenza nomadi, in vigore dal maggio del 2008. Lo stato d'emergenza in relazione all'insediamento nomadi, proclamato in Lazio, Campania, Lombardia ed esteso nel 2009 al Piemonte e al Veneto, ha facilitato sgomberi forzati e altre violazioni dei diritti umani ai danni delle comunità rom residenti in Italia. Passiamo al Ghana, alla campagna Io pretendo dignità. Il 26 settembre del 2011 il presidente John Evans Atta Mills ha dichiarato che la popolazione dell'insediamento informale di Old Fadama, nella capitale Accra, non sarà soggetta a sgombero forzato. Intervenendo a New York a un incontro con la comunità ghanese, il presidente ha aggiunto che il governo avvierà consultazioni con le comunità interessate per concordare modalità e destinazioni del trasferimento. Più lontano, Myanmar, prigionieri di coscienza. Il 12 ottobre del 2011 oltre 200 prigionieri politici e prigionieri di coscienza sono tornati in libertà a seguito di un'amnistia disposta dal governo. Tra i rilasciati figurano il noto attore Zarganar, la sindacalista Su Sunwei e l'attivista studentesco Zo Etet Koko, al centro in questi anni di numerose azioni delle attiviste e degli attivisti della sezione italiana di Amnesty International. Ultima, i prigionieri di coscienza in Iran. Il 1 ottobre del 2011 Farzad Akhshezan, scusate la pronuncia, curdo attivista per il diritto all'ambiente ed esponente dell'organizzazione non governativa che si chiama Società della Montagna Verde, è stato rimesso in libertà dopo il pagamento di una cauzione. Era stato arrestato il 18 maggio senza alcun mandato di cattura. Per tutta la durata della detenzione è rimasto in isolamento completo. Amnesty International aveva lanciato un appello per la sua scarcerazione. Vi segnaliamo alcuni eventi per la settimana. Stasera alla Sala dei Notari alle 21 ci sarà la presentazione del libro Io manifesto per la libertà, uscito in occasione del 50° per la fondazione di Amnesty International. Sarà con noi presente Giobbe Coatta e alcuni esponenti dell'associazione Amnesty Italia. Il 3 e il 4 dicembre invece in tutta Italia ci saranno attivisti nelle piazze delle città per le giornate Amnesty. In centro a Perugia, in Piazza della Repubblica, dalle 15 saremo presenti con il tavolino se volete venire a conoscerci di persona. E adesso invece passiamo ai consigli sulla tematica di oggi. Vi consigliamo un testo, il libro Non Logo di Naomi Klein del 2000. È un libro che si occupa principalmente del fenomeno del branding e del movimento No Global. Invece, per quanto riguarda appunto un altro testo molto interessante sulla situazione del delta del Niger, è un testo tradotto da Daniele Pepino, Pirateria e guerriglia contro le multinazionali del petrolio in Nigeria. Poi abbiamo per ultimo il film The Visitor del 2008 di Thomas McCarthy. È la storia di un uomo di mezza età che si ritrova a vivere nello stesso appartamento con una coppia di immigrati africani, Zainab e Tarek, che hanno occupato abusivamente il suo appartamento. All'inizio l'uomo sarà molto, molto diffidente verso questi due giovani, ma poi si creerà un fortissimo legame di amicizia. Adesso andiamo ad ascoltare proprio un brano tratto dalla colonna sonora di questo film, ed è di Fela Kuti, che è un noto diciamo un musicista nigeriano. È noto con il nome The Black President, è stato un rivoluzionario e un attivista per i diritti umani in Nigeria, è considerato l'inventore del genere musicale Afrobeat ed è anche considerato uno degli artisti più influenti africani del XX secolo. Il testo, la canzone che andiamo ad ascoltare si intitola Je ne vuis tenir, che vuol dire non imbavagliarmi, in lingua Yoruba. Buon ascolto e alla prossima.
Se vedo la verità, devo dirlo. Non imbavagliarmi. Tu non hai il lucchetto per la mia bocca. Non imbavagliarmi. Anche se mi tieni sotto chiave, non imbavagliarmi. Ascolta. Ascolta le voci dei nostri progenitori. Ascolta le parole dei nostri antenati. Ascolta. Lasciami dire la mia. Prenditi cura dei tuoi affari e lasciami prendere cura dei miei. La verità è amara e all'uomo non piace ascoltare. Che ti piaccia o no, io dirò la mia. Ascolta bene.
Marta, come pensi di organizzare il prossimo tavolino a Natale alla Rocca?
Senti ragazzi, io avrei un'idea bellissima. Pensavo di fare delle grandi figure gialle a forma di candela. Dai, secondo me è bellissimo. Tutti in terra, collegati, mani nelle mani. Dai, secondo me è bellissima quell'idea. Delle enormi candele che ricordano quelle di Amnesty. Che dite?
Bellissimo. E tu Martina?
Madonna, queste cose delle candele, cambiamo, perché veramente ne posso più. Cioè, pensavo di fare una cosa molto più perugina, dei ceri, cerini, cose così, però no, ste cacate, scusate, delle candele, perché mi hanno proprio stufato.
Grazie anche a te Martina. E Roberta invece?
Ma scusate, perché vi state dando a scervellare? Cioè, venite a Foligno durante la Quintana, ci sono sti cavalli che corrono, mentre corrono distribuiscono dei regali, dei doni, dei pacchetti. Secondo me è la cosa migliore, no? O dici amore mio, che dici?
Grazie anche a Roberta, e quindi diamo l'appuntamento alla prossima puntata. Grazie dell'ascolto, alla prossima.
Radio Amnesty, un programma del gruppo di Perugia di Amnesty International.
L'Associazione Giovani nel Mondo presenta il rombo del United Nations. Centinaia di studenti universitari diventano per una volta veri delegati delle Nazioni Unite. Un'occasione unica per comprendere il funzionamento dell'ONU. Rombo del United Nations a Roma. Puoi iscriverti su romemun.org. Presso la tua università, rombo del United Nations. Info 0686767305.
Radiofonica.com. Radiofonica.com. Radiofonica.com.
Radiofonica.com.